Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati al terzo appuntamento con Generazione Mobile Estate. Per tutto il mese di luglio vi stiamo tenendo compagnia con quattro puntate speciali in onda ogni sabato alle 13.30 dedicate a studio, lavoro e fare impresa in Europa e nel mondo. Anche in questa versione balneare ci siamo concentrati soprattutto sui consigli pratici per consentirvi di pianificare al meglio un espatrio. Come sempre lo abbiamo fatto sulla base delle testimonianze che vi portiamo settimanalmente in onda. E anche in quest'estate 2020 abbiamo scelto alcune delle storie più interessanti e ricche di dritte pratiche, tra quelle andate on air nel corso dell'ultima stagione. Questo è il marchio di fabbrica di Generazione Mobile, informazioni concrete e solide per aiutarvi a costruire un profilo professionale globale, senza fronzoli e senza chiacchiere, per aiutarvi ad affrontare da vincenti un mondo sempre più interconnesso dove mettersi in gioco. Prima di entrare nel menu della puntata, lanciamo ancora una volta il nostro appello a voi ascoltatori in vista della prossima stagione autunnale. Per prima cosa, cerchiamo nuovi testimoni per l'edizione 2020-2021. Se studiate, lavorate o fate impresa all'estero e se siete soprattutto ancora under 40, scrivete alla nostra email generazionemobile@radio24.it e potrete venire in onda nei prossimi mesi a fornire il vostro apporto nel costruire una generazione davvero globale e senza confini. Oppure, se conoscete qualcuno che vive oltre confine e presenta questo profilo, presentatecelo o presentatecelo. La seconda cosa che vi chiediamo, inviateci domande, riflessioni e suggerimenti sul tema espatrio, nelle sue connotazioni più pratiche ovviamente. Saremo ben felici di condividere queste informazioni o richieste di informazioni con il nostro network on air e online alla ripresa del programma. Bene, è il momento ora di iniziare andando a riproporvi due testimonianze che ci proiettano nell'emisfero australe. Proprio all'altro capo del mondo intendiamo portarvi oggi con due giovani che hanno scelto rispettivamente l'Australia e il sud-est asiatico per lavorare, per portarvi la propria idea di business. Oggi abbiamo selezionato per voi due delle storie più esotiche e avventurose della stagione appena trascorsa. Speriamo davvero che siano di grande ispirazione e possano darvi le dritte che meritate.
Generazione Mobile.
Il primo testimone della settimana è un associate director 38enne presso una delle maggiori società di revisione mondiali. Filippo vive e lavora in Australia, ma alle spalle ha esperienze professionali tra Austria e Lussemburgo. Lo abbiamo intervistato lo scorso gennaio per farci spiegare come costruirsi un futuro agli antipodi. Buon pomeriggio, Filippo Miotto.
Ciao Sergio.
Laurea in economia e commercio, poi un lavoro nella consulenza a Torino, prima di avviare un master in diritto tributario internazionale a Vienna. Quali vantaggi, ti chiedo subito Filippo, porta un master all'estero?
Dunque, io direi che i vantaggi sostanzialmente si possono riassumere in tre categorie. Una prima categoria è sicuramente arricchire il proprio bagaglio di conoscenze tecniche della materia. Una seconda categoria è sviluppare un network internazionale di conoscenze e di contatti a livello di persone. E un'ultima categoria, che è sicuramente anche molto importante, è un master all'estero può dare l'opportunità di accedere al mercato estero o al mercato del paese in cui si svolge il master.
A quel punto comincia la tua carriera internazionale trasferendoti in Lussemburgo. Come hai trovato lavoro nel piccolo Granducato?
Direi che è stato molto semplice. Ho applicato sul sito di PricewaterhouseCoopers nella sezione carriere, ho fatto il colloquio è andato bene e sono stato selezionato.
Vale la pena fare un'esperienza in Lussemburgo per farsi le ossa?
Assolutamente sì. Il Lussemburgo è riconosciuto a livello internazionale, ha un'ottima esposizione a transazioni internazionali, dà l'opportunità di perfezionare le lingue, perché diverse lingue sono parlate in Lussemburgo, e anche da un punto di vista economico può dare notevoli soddisfazioni.
E dopo qualche anno la decisione di tornare in Italia, dove ti abiliti come dottore commercialista, riprendi a lavorare nella penisola, poi cambi nuovamente idea, cerchi lavoro all'estero, ancora una tappa a Lussemburgo e poi espatri in Australia. Come sei approdato agli antipodi e soprattutto di cosa ti occupi ora?
È capitata questa opportunità di andare in Australia e tramite un cacciatore di teste sono riuscito a ricollocarmi in Australia. Mi occupo sempre di fiscalità internazionale, in particolare di transfer pricing, che è una disciplina particolare, una nicchia che fa parte della fiscalità internazionale.
Arriviamo ai tuoi consigli su come approdare in Australia, Filippo. Il primo grosso problema è il visto. Quali sono in sintesi le tipologie di visti più interessanti nell'ottica di un espatrio e quanto costano soprattutto?
Allora, l'Australia è molto complessa dal punto di vista delle leggi di immigrazione, quindi esistono un numero infinito di visti, i visti generalmente hanno un costo significativo, anche diverse migliaia di euro, spesso è richiesto l'appoggio ad un avvocato per espletare tutte le pratiche. A seconda del lavoro che si cerca, bisogna capire quale visto potrebbe essere appropriato per trovare lavoro.
Però occorre conoscere bene l'inglese, immagino.
Assolutamente sì, l'inglese è fondamentale e a seconda del visto può essere richiesto un livello di inglese più alto o meno alto.
E può aiutare aver studiato magari con una laurea o un master in Australia, anziché arrivare diciamo da zero?
Certamente sì, come dicevo prima, un master nel paese in cui si vuole approdare è decisamente un aiuto. Bisogna considerare però che i master all'estero sono molto costosi e in particolare studiare in Australia è particolarmente costoso.
Questo è importante sapere.
Tenere in considerazione.
Consigli anche di ottenere il visto prima di cercare lavoro, questo segniamocelo. E concentrandoci proprio sulla ricerca di lavoro, che tipo di aziende consigli di approcciare in Australia?
Sì, assolutamente, richiedere il visto prima è un vantaggio perché il datore di lavoro, se il candidato ha già il visto, lo riconosce come un vantaggio. Le vie sono infinite, nel senso si può affidare a cacciatori di teste, si può applicare direttamente a società internazionali, ma anche a società locali perché potrebbero richiedere per qualche motivo un profilo europeo e quindi potrebbero voler sponsorizzare il candidato.
Tu hai dei siti da consigliare per cercare lavoro in Australia? Ci sono siti attendibili, affidabili?
Sì, esiste un sito che si chiama seek.com.au che è particolarmente utilizzato nel mio settore, nel settore accounting and finance.
E al di là del tuo settore specifico, Filippo, quali altri settori professionali possono essere attrattivi per giovani italiani qualificati in Australia? Quali vedi più dinamici, diciamo?
È sempre un discorso legato al visto, perché il visto può anche essere offerto dai diversi stati australiani e diversi stati australiani possono richiedere specifiche professioni. Quindi si va dal medico, dall'ingegnere, dall'insegnante, quindi bisogna fare riferimento, diciamo, allo stato in cui si vuole approdare.
Come vediamo è tutto abbastanza complicato, speriamo solo che Brexit non porti effettivamente a un sistema di immigrazione come quello australiano, perché come ci stai raccontando non è semplice, Filippo. Arriviamo alla vita in Australia, trovare casa a Melbourne è complicato, come funziona il sistema degli affitti?
È sicuramente diverso dal sistema italiano, è gestito dalle real estate agency, è molto competitivo, quindi bisogna essere molto veloci quando si vede una casa che piace, perché si può competere con 10-15 persone per la stessa casa. Ho anche visto situazioni in cui l'application per la casa era stata fatta prima ancora di vedere la casa. Quindi non è semplice e ci va un attimo di tempo per capire come funziona e riuscire a rendere il processo efficiente.
E il costo della vita in Australia e tasse come sono? Competitivi?
Il costo direi può essere paragonato a una città europea come Milano. Direi che non arriva ai livelli di Londra o Parigi. A livello fiscale la tassazione australiana non è una tassazione particolarmente favorevole o privilegiata, però è anche importante dire che l'Australia offre molti servizi, quindi diciamo che si pagano più volentieri le tasse.
Ci raggiunge ora in linea Stefano Corso, senior manager presso una multinazionale della consulenza a Londra. Buon pomeriggio, Stefano.
Ciao Sergio, buon pomeriggio.
Tu hai 35 anni, da due vivi a Londra, dopo anche tu 3 anni in Lussemburgo e anche tu, Stefano, sei laureato in economia. Di cosa ti occupi in Gran Bretagna?
In breve mi occupo di transazioni di M&A, quindi fondamentalmente assisto dal punto di vista fiscale società e fondi di investimento che intendo acquisire o vendere altre società, fondersi o quotarsi. Le mie attività sono principalmente la strutturazione dell'operazione, quindi per esempio determinazione della migliore struttura societaria per eseguire l'operazione o la due diligence.
Allora, per cominciare, tu consigli di partire con un programma Erasmus per avviare la propria internazionalizzazione. Perché è così fondamentale ormai?
Ma Principalmente perché prima si inizia e meglio è, e perché io personalmente non l'ho fatto e poi me ne sono un po' pentito. Il discorso è che se si è interessati ad un'esperienza internazionale è molto meglio iniziare con un Erasmus, che è probabilmente più facile, più economico e più protetto che un'esperienza lavorativa. Quindi sicuramente può dare gli stessi vantaggi, ma in un contesto più rilassato, dove si può imparare senza avere le pressioni dell'ambiente lavorativo.
Pone anche un tema interessante in materia di lavoro nel settore fiscale, e anche Filippo penso sia d'accordo, cioè lo scarso valore delle certificazioni professionali italiane all'estero. Come ovviare?
Il problema è che le certificazioni italiane, per quanto tecnicamente molto valide, sono normalmente poco riconosciute o completamente sconosciute all'estero. Quindi se si ha l'intenzione di ottenere una certificazione, è probabilmente molto meglio optare per un master all'estero, ci si possa permetterlo, piuttosto un CCA. Il problema, secondo me, è ottenere una certificazione che sia facilmente rivendibile, che abbia un valore commerciale all'estero. Le certificazioni come dottore commercialista o revisore contabile normalmente non lo hanno.
Grazie a Stefano Corso, in bocca al lupo, e abbiamo la nostra domanda di rito per Filippo Miotto. Quale primo consiglio pratico dareste a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
Imparare l'inglese. L'inglese deve essere come l'italiano. La lingua è la prima barriera in qualunque tipo di comunicazione, quindi assolutamente avere un livello di inglese vicino all'italiano per me è fondamentale.
Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa terza puntata estiva le testimonianze dai paesi dell'emisfero australe. Dopo aver ascoltato la storia e i preziosissimi consigli di Filippo Miotto dall'Australia, ci spostiamo qualche centinaio di chilometri più a nord, approdando nel sud-est asiatico, dove incontriamo il secondo testimone di questa puntata. Si tratta di un giovane imprenditore 34enne. Alessandro non solo è qui a fornirvi consigli pratici su come aprire un business all'estero, ma è in onda con noi su Radio 24 anche per raccontarvi meglio questo spicchio di mondo. L'intervista l'abbiamo registrata lo scorso dicembre. Buon pomeriggio Alessandro Rizzetto Chini.
Sì, buon pomeriggio, grazie per l'opportunità Sergio.
Camuno di origine, studi diritto d'impresa e frequenti un master alla Business School del Politecnico di Milano, dopodiché a 30 anni la svolta, prepari un business plan. Con quale obiettivo?
L'obiettivo era quello di fare squadra nel mondo dell'acciaio. Io provengo da questo mondo polveroso e avevo visto il mondo dell'export italiano, che parlava di Ducati, di Ferrari o di Prada Milano, e vedevo le eccellenze siderurgiche italiane avere un grosso potenziale all'estero, e quindi decisi di radunare le mie conoscenze nel mondo imprenditoriale italiano siderurgico e cercare di, facendo squadra, di creare un hub efficiente per andare a esportare questi prodotti ad alta tecnologia nel sud-est asiatico.
E questa è l'idea. E perché hai scelto proprio il sud-est asiatico come mercato di approdo e anche come base per lavorare?
Ma il sud-est asiatico era o è non considerato specialmente da questi produttori di acciaio, ma è un mercato con 600 milioni di abitanti, e nel mezzo dell'Asia, che è un altro mercato da 4 milioni e mezzo di abitanti, con dei GDP, dei prodotti interni lordi, che crescono a tassi del 7%. E mentre ero in Italia a lavorare per questi grossi colossi dell'acciaio, sentivo parlare di strategie commerciali ancora focalizzate sulla fiera di Hannover o sulla Germania, o sugli Stati Uniti in altri casi, quando nella parte est o nel far east del mondo si celavano grosse opportunità.
E allora la tua idea, come tutti i progetti ambiziosi, affronta alti e bassi, alla fine c'è la svolta. Come arriva il via libera, diciamo pure, all'approdo a Singapore?
Sì, inizialmente il piano A, diciamo, era un piano molto ambizioso si è scontrato con il conservativismo imprenditoriale italiano, e quindi è stato poi ridimensionato, pur avendo riscosso successo ed entusiasmo da parte di molti imprenditori. Noi facciamo leva sulla crisi del 2008 e quindi l'opportunità di andare a cercare nuova domanda all'estero, mentre questo fu letto specialmente dalle prime generazioni, insomma da imprenditori 60-70 anni, come un momento per tirare il freno rispetto che accelerare.
Ora, a distanza di 3 anni, Sherpa Hub, la tua azienda è una realtà. In estrema sintesi, di cosa vi occupate?
Ma ad oggi rappresentiamo in Asia una decina di produttori di nicchie siderurgiche, acciaio, titanio ed alluminio per l'industria aerospaziale, della difesa, power gen e nucleare. Operiamo da 6 uffici, Singapore, Malesia, India, Corea, Taiwan e Vietnam, e siamo una sorta di sourcing intelligence, quindi un punto di riferimento per tutti quei materiali, quelle applicazioni che trovano applicazioni critiche in ambienti altamente corrosivi e di precisione.
Allora, arriviamo ai tuoi consigli per aspiranti imprenditori oltre confine che magari vogliono operare su mercati lontani. Il primo, prima di partire, è quello di affidarsi a un professionista evitando il fai da te. Perché?
Sì, credo sia necessario soppesare il tempo necessario e il risultato di un approccio indipendente rispetto a quelli di a quello di rivolgersi a professionisti. Ci sono i professionisti di ogni costo, ci sono molti professionisti anche italiani che hanno aperto uffici di advisor all'estero, quindi è molto facile trovare supporto, e io consiglio personalmente, anche per esperienza personale, di rivolgersi a questi professionisti in modo di accorciare i tempi e di assicurare dei risultati.
Parliamo di Singapore, anche se tu attualmente ti trovi in Malesia appunto per lavoro. Quali vantaggi porta nell'ottica di aprire un business la città-stato?
Singapore è uno dei paesi più sicuri del mondo e che burocraticamente funziona, quindi da un punto di vista di infrastrutture è super efficiente. Ha delle imposte sui redditi di impresa al 17%, con redditi di capitale che sono esentasse, tax free. E per le start-up, per i primi 3 anni, fino a $100,000 di fatturato, sono tax-free altrettanto. Ci sono, come in altri paesi, finanziamenti che agevolano appunto gli start-upper, e anche in caso di proprietà imprenditoriale o intellettuale, questa è garantita da stringenti leggi.
Ci saranno anche degli svantaggi però, immagino.
Gli svantaggi, stiamo parlando di una delle città più care del mondo, e appunto il sistema burocratico funziona, ma è anche volto a proteggere la forza lavoro locale. Considerato che Singapore è un paese molto ricco, la forza lavoro locale negli ultimi decenni ha puntato ad occupazioni di valore superiore, e quindi qualsiasi persona che vuole ottenere un visto di lavoro a Singapore deve dimostrare di avere delle skills, delle abilità che non sono reperibili sul mercato della forza locale.
E al di là della siderurgia, che è il tuo settore, quali sono i settori, diciamo, dove ha più senso secondo te aprire un'attività a Singapore?
I settori ad alto contenuto tecnologico come l'aerospace, il biomedicale, sono sicuramente settori molto interessanti, ma anche nei settori retail, o quelli che vengono chiamati B2C, considerando che stiamo parlando di un mercato da 600 milioni di abitanti e con forti incrementi di welfare, quindi la popolazione sta passando a essere forti consumatori, credo che anche nel settore retail ci siano opportunità.
E questi sono i tuoi consigli per aspiranti imprenditori nel sud-est asiatico. C'è un'ultima domanda pratica, stavolta a livello di visti, che ti faccio, che ti pongo. Trasferirsi da imprenditore a Singapore è complicato a livello burocratico?
Non è complicato, ma ha dei paletti molto stringenti, e quindi il governo, non è facile spostarsi se uno è uno startup senza delle solide basi che devono essere dimostrate, e quindi per ottenere un visto, se uno è un imprenditore, quindi un imprenditore indipendente, deve dimostrare una serie di prerequisiti con business plan o business prototyping che devono appunto poggiare su delle solide basi da dimostrare di anno in anno.
Ci raggiungerà in linea Giovanni Viganò, ingegnere civile e strutturale, anch'egli a lavoro a Singapore. Buon pomeriggio, Giovanni.
Buon pomeriggio, Sergio, grazie mille per l'invito a partecipare alla tua trasmissione.
Laurea triennale specialistica in ingegneria civile con Erasmus presso il Politecnico di Milano, nel capoluogo lombardo hai lavorato prima di trasferirti prima alla Kuala Lumpur, poi a Singapore, dove ti trovi da 5 anni. Di cosa ti occupi?
Mi sono occupato un po' di progetti che vanno da mixed development, da 1,5 milioni di metri cubi, fino a grattacieli di 30 40, 50 piani, ma anche di resort.
Arriviamo ai tuoi consigli. Il primo è rivolto agli studenti. Fate un'esperienza Erasmus. Perché?
Io suggerisco sempre a tutti di fare un'esperienza all'estero, soprattutto a studenti giovani, E lo faccio perché per me è stata un'esperienza vincente, a me onestamente ha cambiato la vita, personalmente mi ha permesso di vedere un mondo molto più piccolo, infatti quando mi si è presentata un'opportunità come quella di Kuala Lumpur l'ho colta al volo senza, diciamo, senza pensarci troppo, ecco.
Singapore e l'Asia possono rappresentare uno sbocco interessante per laureati in ingegneria. Come trovare lavoro? Hai anche dei siti da consigliare?
L'Asia in generale sicuramente sì, nel senso che, come Alessandro menzionava, è una, insomma, rappresenta un'economia che è in sviluppo e talmente forte che sicuramente offre opportunità un po' per tutti, anche per ingegneri. Singapore forse un po' meno, nel senso che è un'economia molto più, più sviluppata e con delle difficoltà in più per trovare lavoro. Siti in particolare non ne raccomando, nel senso che al giorno d'oggi ricerche online sono molto facili, devono essere fatte con criterio. LinkedIn può essere una piattaforma che per me personalmente ha funzionato, quindi può essere un buon punto di partenza.
Grazie a Giovanni Viganò. Abbiamo la nostra domanda di rito per Alessandro Rizzetto-Chini. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
Di informarsi su ogni aspetto, quindi spendere tempo necessario per informarsi su legge locale, autorizzazione, tassazione, su prodotti che possono essere, avere delle legislazioni più stringenti e sulla stabilità del paese.
La terza puntata estiva di Toolbox chiude la serie di luglio coi consigli del Ministero degli Esteri per gli italiani oltre confine. L'ultima dritta che vi regaliamo riguarda AIRE, l'anagrafe italiani all'estero, una risorsa importante per tutti i connazionali che vivono fuori dalla penisola, ma alla quale molti continuano a non iscriversi nonostante scatti l'obbligatorietà per legge dopo un anno all'estero. Come ci spiega Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina. Cos'è, soprattutto per iniziare, AIRE?
È proprio l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. È, diciamo così, il database cui tutti gli italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi, quindi chi sta all'estero per più di un anno, dovrebbe obbligatoriamente iscriversi. Non è una facoltà, non è un'opzione, è proprio un obbligo per chi sta all'estero per più di un anno. Ed è un modo importante per interagire poi con il consolato e con le istituzioni italiane.
Mentre ricordiamo, sotto l'anno si ha l'opzione di potersi iscrivere o non iscrivere.
Sì, assolutamente. Chi sta a meno di 12 mesi può anche benissimo non iscriversi, ed è quello che, devo dire, la maggior parte poi fanno. Noi abbiamo oggi 6 milioni di italiani iscritti a questa anagrafe degli italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE.
Spieghiamo allora, ambasciatore, come ci si iscrive all'AIRE? È una procedura complicata oppure una procedura che nel tempo si è semplificata anche approfittando dei servizi digitali?
Dunque, la procedura è semplice, quella classica è recarsi in consolato, al proprio consolato di riferimento, e iscriversi quindi con lo sportello. Però recentemente abbiamo avviato un portale telematico, quindi reperibile facilmente su internet, che si chiama Fastit, che consente proprio l'iscrizione a distanza, l'iscrizione online, e questo comporta molti vantaggi. Intanto è una procedura semplice, veloce, che assolutamente le nostre sedi consolari consigliano proprio per chi vuole iscriversi all'AIRE, e poi è la porta in un certo senso a tanti servizi consolari digitali che potranno essere erogati in futuro. Attraverso questo portale ci si può non solo iscrivere, ma mantenere aggiornati i propri dati nello schedario consolare, comunicare i propri spostamenti da un paese all'estero all'altro, e in futuro forse anche ottenere, anzi senza il forse, ci stiamo lavorando, ottenere il rinnovo del passaporto, il rilascio del passaporto.
Ci sono anche altri servizi che grazie ad AIRE è possibile avere, ottenere?
Bene, l'AIRE non è solamente un obbligo, ecco, quello di iscriversi all'AIRE, ma comporta dei benefici concreti, comporta dei vantaggi. Intanto è importante che il consolato sappia che qualcuno è residente in un paese straniero, lo possa eventualmente aiutare, assistere, perché poi quando succedono delle tragedie, dei problemi, anche piccoli, legati a incidenti, legati a problemi sanitari, magari, ecco, il fatto di non essere conosciuto dal consolato può portare dei problemi. È più semplice attraverso l'iscrizione all'AIRE avere rinnovato passaporto, carta d'identità. Tra l'altro stiamo adesso all'estero avviando il processo di rilascio della carta d'identità elettronica, mentre chi non è iscritto all'AIRE lo deve fare in Italia, quindi questo è un ulteriore vantaggio. Poi si può votare, ci si può sposare o anche contrarre un'unione civile per chi è iscritto all'AIRE, si può fare in consolato, mentre chi non è iscritto all'AIRE deve, anche in quel caso, se lo vuole fare in Italia, diciamo per il sistema civile italiano, deve tornare da noi. E poi si possono chiedere la trascrizione di atti di stato civile, la nascita, altre pratiche, e soprattutto, questo in maniera tangibile è un importante vantaggio, si evita la doppia imposizione.
Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24 per l'ultima puntata della serie. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.